così intessuto una serie di relazioni che ci hanno portato anche recentemente, nel novembre dello scorso anno, se ricordate, a divenire all'assegnazione di quei famosi 8 alloggi addirittura mai aggiudicati. Però ecco, diciamo che sul discorso proprietà c'è ancora la questione se fa danno erariale la Regione Marche o la Regione Emilia-Romagna, perché non siamo mai riusciti neanche appunto da un'interlocuzione tra i rispettivi assessori regionali di qua e di là, non siamo mai riusciti a venirne a capo, c'è stata anche una sentenza al Consiglio di Stato e vabbè. Questo giusto per ricordare che appunto il nostro patrimonio o comunque il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul nostro territorio è composto da queste due componenti. E appunto quella con Acer è disciplinata da tutta una serie di, c'è un regolamento, c'è ovviamente una legge regionale che sottende anche la convenzione che andiamo ad approvare oggi. E ci sono comunque c'è un tavolo territoriale provinciale che prende decisioni che sono ovviamente legate all'ambito distrettuale e quindi qui diciamo che la disciplina della materia la conosciamo in qualche modo, la gestiamo, diversamente là purtroppo non abbiamo questa competenza. E quindi allora la convenzione che appunto vi viene sottoposta a noi oggi riguarda questi famosi 13 alloggi che sono invece di proprietà del Comune di Nova Feltria e che noi abbiamo passato ad ACE nel momento in cui appunto siamo diventati uno dei comuni dell'Emilia Romagna. Questo schema di convenzione, allora innanzitutto vi dico che la vecchia convenzione è scaduta alla fine dell'anno scorso, e poi però è stato richiesto di approvare una convenzione simile a tutti i comuni, per cui ci arriviamo oggi dopo che appunto da una cabina di regia del sociale dell'Unione dei Comuni è emersa questa volontà. Quindi ovviamente avrà valore sicuramente anche per tutto l'anno 2021. E questa convenzione disciplina una serie di rapporti, no? E soprattutto adesso non ve li leggo ovviamente tutti perché i compiti di Acer, come vedete, sono molte pagine di cose che Acer fa per noi, però Acer ha innanzitutto un compito, una serie di compiti che sono allora la gestione dei contratti, quindi per noi a nome nostro che siamo i proprietari gestiscono i contratti, gestiscono i ricavi, quindi quello che è il provente i proventi e gli oneri comunque di locazione, la gestione degli assegnatari, perché anche qui ricordo che c'è un'attività di verifica sulle caratteristiche che gli assegnatari hanno, poi c'è un'attività di supporto assistenza ai conduttori, verifica sul corretto uso degli immobili e anche accoglimento delle richieste dei conduttori, quindi qualsiasi richiesta il conduttore abbia la fa ad Acer che si muove e si adopera al posto nostro. E un'altra gestione è la gestione delle manutenzioni. E qui allora le attività di manutenzione sono attività di manutenzione corrente finalizzate a conservare il valore e i livelli di funzionalità dell'immobile. E il criterio guida è quello di passare da interventi manutentivi su richiesta, quindi la mera riparazione dei guasti, a una riparazione invece che è anche programmata e che ovviamente comprende l'analisi anche dei cicli, per cui certi immobili che sono anche di nostra proprietà, se non sono per esempio a norma sotto certi aspetti, questa è stata un'opera che vi dico già che Acer ha fatto in questi anni su questi immobili, quindi li ha rimessi a norma anche dal punto di vista degli impianti. E questo, ecco, loro lo fanno appunto sempre a nome nostro. Poi c'è la gestione condominiale, gli approvvigionamenti, i servizi, le autogestioni. Anche qui Acer è incaricata la rappresentanza appunto al posto nostro nelle assemblee condominiali e quindi appunto sta lì anche a rappresentarci. Poi c'è una gestione, un'altra ultima funzione, la gestione degli inventari immobiliari, perché poi anche qui di tutto quello che sia a livello di appunto patrimonio, sia anche le innovazioni che vengono apportate, tutto questo Acer deve rendicontare a noi. E, come voi sapete, il canone è comunque deciso dal comune che però lo disciplina, scusate, a livello di unione, quindi abbiamo una visione un po' più ampia e quindi è stato approvato in quell'altro contesto. E da quelli che sono, questo credo sia un aspetto comunque da approfondire, quelli che sono tutti gli introiti incamerati Acer trattiene una percentuale che comunque è prevista dalla legge regionale per tutta questa attività che loro svolgono, per la manutenzione anche, e con quello che rimane, diciamo, tolto dal, ovviamente dagli incassi annuali. Poi, se volete, ho una foto comunque estratta dall'ultimo bilancio, se volete vedere anche, non so se si può condividere, ve la faccio vedere volentieri se vi interessa. Comunque la pagina che riguarda il comune di Nova Feltrea è diciamo quello che viene fuori. Sostanzialmente noi, aspettate che la prendo, abbiamo una, introitiamo sui 16.000 euro all'anno da questi immobili qui che vi ho detto, però poi diciamo una metà quasi va per la gestione, la manutenzione eccetera, e l'altro rimane come patrimonio che il comune può decidere di utilizzare. Sostanzialmente noi lo lasciamo lì perché, come capirete, si tratta di 5-6 mila euro all'anno, no? E lo teniamo lì perché se ci sono degli interventi che comunque si dovessero fare o dovessero venire avanti come interventi da fare, quello è un fondo che può essere utilizzato in questo modo, altrimenti lo potremmo utilizzare anche per un fondo affitti, però ecco, di solito lo lasciamo lì perché prevediamo insomma dei reinvestimenti su questi immobili, dovendoli portare poi a una situazione insomma di modernità, perché poi il passo dell'Emilia Romagna da questo punto di vista è un passo diciamo molto avanzato, ecco. Non so se ci sono domande, non so se ho detto tutto, ma magari vi lascio la parola se avete delle domande specifiche.
Qualcuno vuole intervenire? Parola al consigliere Berardi.
Grazie Presidente, Berardi. Sì, ieri sera in preconsiglio in effetti abbiamo avuto modo di porre già alcune domande. Innanzitutto non è stato detto forse dall'assessore, ma parliamo di una convenzione che ha una durata di 10 anni, giusto? Sulla base di questa chiaramente scritto nella convenzione. E sulla base appunto di questa convenzione, ieri sera avevo posto un dubbio all'assessore di verificare tutto ciò che compete ad Acer in termini di manutenzione, dividendo tra manutenzione ordinaria e quella straordinaria. Poiché, visto che la proprietà immobiliare, in questo caso, è una proprietà del comune, che a sua volta dà in gestione ad un ente che è Acer, capire se gli interventi a carico di Acer, visto che poi è anche colui che incamera gli affitti mensili, è un intervento relativo alla sola manutenzione ordinaria o se il suo intervento si estende anche a quella straordinaria. Io ho provato a leggere l'articolo 6 della convenzione e sinceramente si parla di manutenzione. Poi quando parla di attività tecnico-amministrative necessarie agli interventi, allora a quel punto suddivide tra attività tecnico-amministrative per interventi di manutenzione ordinaria e attività tecnico-amministrative per interventi di manutenzione straordinaria, che a sua volta ricarica con una competenza pari ad una quota del 12%, IVA compresa, dell'importo complessivo dei lavori. Fattura, quindi competenza che viene fatturata chi? In questo caso al comune, immagino. E quindi mi chiedevo su quel limite tra ordinaria e straordinaria, se è ben chiaro che compete tutto ad Acer, oppure potrebbe invece in determinati casi, quando si sfora dall'ordinaria nella straordinaria, ricadere sulle competenze del comune in quanto ente proprietario di quei muri.
Allora, sì, infatti tu me l'avevi sollecitato, io ero andata un po' dietro a quello che era stato, erano stati gli avvenimenti intercorsi in questi anni e ti avevo risposto che anche lo straordinario poteva rientrare, poteva trovare copertura. In realtà poi ho approfondito, sono andata a vedere quella che è il riferimento a un DPR, perché poi è anche richiamato qui all'articolo 6, e quando appunto tratta, dice no, allora l'articolo 6 è attività di manutenzione, ripristino alloggi e pronto intervento, che sarebbe l'ordinaria manutenzione. Però giustamente, come dicevi tu, a un certo punto parla di queste attività tecnico-amministrative che non rientrano insomma nella ordinaria manutenzione e fanno invece riferimento alla straordinaria. E quindi sono andata a vedermi questo DPR 380 del 2001, articolo 3, dove infatti definisce quali, come si distinguono gli interventi edilizi, ok? Allora, se vuoi te lo leggo. Questo articolo 3 al comma 1 dice, alla lettera A definisce interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. E fin qui ci siamo. Alla lettera B parla invece degli interventi di manutenzione straordinaria, che sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici, non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. E sempre negli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio, ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio. Perché? Purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto i mobili sottoposti a tutela. Questo è quello che dice, poi dopo vabbè, cioè, alle lettere C ci sono anche gli interventi di restauro e serramento conservativo, al D ristrutturazione edilizia, eccetera. Quello che ci tenevo a dire però in merito alla materia, allora è vero che loro, allora noi li stiamo praticamente autorizzando con questa convenzione ad agire per, a nome nostro, in una maniera anche molto diretta, cioè senza bisogno di consultarci, per tutto ciò che è manutenzione ordinaria. Sulla manutenzione straordinaria, loro hanno l'obbligo di interpellarci, però non è detto che quei fondi che abbiamo lì a, diciamo, monte canoni, non è detto che non possa essere utilizzato per questo. C'è bisogno, diciamo, di una di un incarico, magari dato anche per quello che può essere nella loro competenza, giustamente, perché poi se stiamo parlando di cose che magari loro non fanno, però noi possiamo decidere di destinare quella somma anche a queste finalità che sono di tipo straordinario. E per questo, perché io mi ricordavo che avevamo fatto cose di questo genere, e però effettivamente loro lo avevano chiesto a me, quindi l'avevamo in qualche modo concordato e quindi le avevamo autorizzati. E, per questo io mi ricordavo che sì, si poteva. In realtà qui è disciplinato giustamente, anche la ratio del legislatore ci sta, che per quello che in realtà è straordinario, quindi prevede non un costo diretto, diretto dalla loro gestione, ma prevede che noi possiamo essere consultati, ecco. E in seguito a quello anche noi decideremo se destinare quei fondi che abbiamo a tutto ciò. In questo momento abbiamo pochissimi fondi, il problema non si pone neanche, diciamo, però c'è questa possibilità.
Ci sono altri interventi in merito? Se non ci sono interventi, procediamo alla votazione della proposta. La proposta ha anche l'immediata esecutività, quindi vi chiedo di esprimere una doppia preferenza. Procedo dall'elenco canonico. Zanchini.
Favorevole, favorevole.
Vannoni.
Favorevole, favorevole.
Pandolfi.
Favorevole, favorevole.
Rinaldi.
Favorevole, favorevole.
Cantori, favorevole, favorevole. Alessi. Guidi.
Favorevole, favorevole.
Toni.
Favorevole, favorevole.
Botticelli.
Favorevole, favorevole.
Berardi.
Pia, astensione.
Sebastiani.
Tutto astenuto.
Travaglini.
Pia, astensione.
E Barbieri.
Pia, astensione.
Il consiglio approva.
Punto 5. Posso, al margine di questa votazione, posso permettermi di ringraziare comunque il consiglio di amministrazione di Acer e il presidente Riccardo Fabbri anche per tutto il supporto che comunque in questi anni ci hanno dato, perché devo dire che secondo me, e non solo secondo me, stanno facendo comunque un lavoro egregio, quindi ne approfitto, approfitto del contesto pubblico per ringraziarli, insomma, per questo lavoro alacre che stanno facendo.
Andiamo al punto 5, alla proposta numero 42, prevede la variazione del bilancio di previsione 2021-2023, articolo 175, comma 2 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Illustra la delibera l'assessore Rinaldi.
Abbiamo necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2021-2023. Le variazioni ricadranno solo sull'annualità 2021. Sono variazioni minimali. Il saldo tra entrate e uscite è di 17.000 euro. E le entrate sono previste in aumento per trasferimenti dello Stato per Ristori Tosa per 8.381 e per un contributo dell'Unione dei Comuni Valmarecchia per le politiche giovanili di 5.500 euro, per l'attivazione del capitolo per l'erogazione liberale Arbonus per 10.000 euro, depositi cauzionali per 1.500 euro. In diminuzione, entrate, canone per le aree e, gli spazi mercatali per 8.381,61. Le uscite sono previste in aumento per gli assegni familiari al personale dipendente per 3.500 euro, per gli incarichi per le pratiche notarili per 2.000 euro, per le retribuzioni al personale della polizia locale per 7.000 euro, per il sostegno alla biblioteca Arbonus, quindi di fatto la previsione dell'eventuale erogazione di 10.000 euro è destinata eventualmente alla biblioteca per 10.000 euro, le attività per le politiche giovanili 5.500 euro e la restituzione a depositi cauzionali per 1.500 euro. In diminuzione le uscite per la retribuzione del personale amministrativo per 10.589 e per i telefoni degli uffici comunali e delle scuole per 2.000 euro. Con la presente variazione permangono gli equilibri di bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica. Il revisore ha espresso parere favorevole in data 15 giugno.
Ci sono osservazioni? Parola al consigliere Berardi.
Grazie ancora. Sì, è evidente che questa variazione di bilancio non ha una grossa valenza dal punto di vista politico, quindi di fatto non mi soffermerò a commentarla e quindi già dichiaro il voto di astensione del gruppo. L'unica cosa che, andando a ricercare nelle varie voci, può avere una valenza politica è di fatto la retribuzione al personale di polizia locale prevista dal 1° luglio in avanti, proprio perché, come avremo poi modo di vedere nel punto successivo, l'amministrazione comunale sta facendo una scelta diversa rispetto all'associazionismo dei servizi, in particolare del servizio di polizia municipale. Quindi, di fatto, al di là dei numeri di questa variazione, in effetti non interessano tantissimo, quello che può più interessare è l'argomento legato alla polizia municipale, ma che avremo modo poi di discutere nel punto successivo.
Procediamo a questo
anche
punto.
Mi veniva in mente la risposta all'interrogazione della Silvana, della collega Travaglini, e devo dire che comunque dalla discussione che è emersa tra quanto detto dall'assessore Rinaldi e quanto riportato dal consigliere Travaglini, visto che stiamo parlando di personale, credo che non sia male trasformare in mozione, in ordine del giorno, quella interrogazione, proprio perché in un prossimo consiglio se ne possa parlare attentamente e non solo limitatamente all'interpellato o all'interpellante. Quindi credo che qualcuno di noi si sia in qualche modo morso un po' la lingua perché aveva voglia di intervenire, non si poteva. L'argomento secondo noi è talmente importante che forse sarà bene trasformarlo in mozione per un prossimo consiglio.
Benissimo, procediamo a questo punto alla votazione della proposta e anche in questo caso, avendo immediata esecutività, vi chiedo di esprimere la doppia preferenza. E Zanchini?
Favorevole.
Vanoni?
Favorevole, favorevole.
Pandolfi?
Favorevole, favorevole.
Rinaldi?
Favorevole, favorevole.
Cantori? Favorevole, favorevole. Alessi?
Favorevole, favorevole.
Guidi?
Favorevole, favorevole.
Toni?
Favorevole, favorevole.
Botticelli?
Favorevole, favorevole.
Berardi?
Doppia astensione.
Sebastiani?
Astenuto, astenuto.
Travaglini?
Doppia astensione.
E Barbieri?
Doppia astensione.
Il Consiglio approva. Procediamo ora all'analisi dell'ultimo punto dell'ordine del giorno. Il punto 6 prevede la proposta numero 45, il recesso adesione alla funzione associata di Polizia Municipale presso l'Unione dei Comuni Valmarecchia. Illustrerà la proposta il Sindaco Zanchini.
Zanchini, sì, recesso adesione alla funzione associata di Polizia Municipale presso l'Unione dei Comuni Valmarecchia. La nostra amministrazione ha inteso così recedere con questo atto dalla funzione associata di Polizia Municipale, di Polizia Amministrativa Locale, per riappropriarsi di un servizio che noi riteniamo fondamentale dal punto di vista della sicurezza dei cittadini, con la convinzione che una gestione in questo caso in convenzione con altri comuni dell'Alta Valmarecchia possa rispondere in maniera più puntuale, efficiente, efficace a quelli che sono i bisogni della nostra comunità. Questa sera noi andiamo ad approvare il recesso che è già stato, come sapete, attuato da tempo dal comune di Pennabilli, poi quest'anno dal comune di Casteldelci, poi dal comune di San Leo, dal comune di Talamello, e questa sera anche noi attuiamo questo recesso, poi domani lo farà il comune di Sant'Agata Feltria e sabato il comune di Maiolo nei loro rispettivi consigli comunali. Questo della Polizia Municipale è veramente l'emblema di come alcuni servizi debbano essere necessariamente in un'unione come la nostra comunque gestiti a livello perlomeno di subambito, comunque ci fa capire come questi servizi, alcuni servizi sono profondamente diversi rispetto a quelle che sono le loro finalità relativamente alla comunità nella quale vengono espletati. E noi negli ultimi anni avevamo in Alta Valmarecchia due vigili, di cui uno possiamo considerare a tempo pieno, un altro invece per quello che riguarda il servizio svolto a favore dei comuni dell'Alta Valle al 30%, nel senso che la dottoressa Tinti per sua stessa missione, ma anche da quanto è risultato dallo studio che avevamo commissionato a suo tempo, risultava lavorare per il 70% su pratiche amministrative a favore dei comuni della Bassa Valle, quindi per il servizio PM della Bassa Valle. Noi intendiamo quindi con questa scelta andare a ricostituire con i comuni di, in convenzione, con i comuni di Talamello, Maiolo, Sant'Agata Feltria e appunto Nuova Feltria, quattro comuni, un corpo di polizia municipale più funzionale a quelle che sono le nostre esigenze. E ovviamente i due vigili attuali, in base a quello che è l'articolo 10 della convenzione, hanno espresso l'intenzione di restare dipendente della Unione e quindi se ne andranno, e noi andremo ad assumere invece tre vigili categoria C. Non ci sarà una posizione organizzativa all'interno di questo servizio e la PO sarà data, sarà presa insomma dal responsabile di un altro servizio. E sono tre vigili che abbiamo preso dalla graduatoria che ha fatto il comune di Pennabilli. Vigili che già stanno comunque lavorando sui territori della Riviera prevalentemente, che non conosciamo e insomma, se non così per informazioni prese, auspichiamo, quindi sono ragazzi giovani che hanno voglia insomma di fare, e quindi speriamo di poter con loro instaurare un rapporto di proficua collaborazione. E per quanto riguarda ovviamente con questo atto di recesso, voi lo trovate allegato al c'è l'elenco dei beni in dotazione alla polizia locale del subambito Alta Valmarecchia, non lo sto ovviamente ad elencare, quindi ci sono tutta una serie di beni mobili che torneranno nella disponibilità del comune di Nuova Feltria, e abbiamo chiesto al corpo PM della Bassa Valle comunque la disponibilità ad un accompagnamento, chiamiamolo così, per alcuni mesi a favore appunto dei nostri agenti PM, perché comunque si trovano ad arrivare in un territorio che magari conoscono poco, con pratiche, avranno bisogno un attimino di prendere così un servizio gradualmente per capire come si svolgono alcuni servizi, alcune sono diverse, insomma, sono le attività dei vigili urbani. C'è stato concesso, diciamo, come dire, questo accompagnamento, ma è un accompagnamento più che altro una disponibilità a così a dire come si devono fare alcune pratiche o meno, abbiamo avuto anche la disponibilità relativamente ad alcuni servizi, nel senso che potremo usufruire dell'abbonamento alla banca dati del servizio PM della Bassa Valle relativamente alla